When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, e ben collegati in questa nuova diretta di Talking Trek nel formato Q&A, domanda e risposta. Stasera ovviamente non parleremo dell'episodio di Star Trek Picard, perché comunque ne abbiamo parlato giusto qualche giorno fa. Sempre il venerdì facciamo l'after show dedicato a Star Trek Picard. Questa diretta si chiama Q&A, question and answer, domanda e risposta. Voi ci fate le vostre domande e noi vi rispondiamo. Ovviamente c'è un tema per questa puntata, che ovviamente parleremo degli short tracks, perché è arrivata una grossa breaking. È arrivato anche il momento di salutare la nostra cara Sofia, studentessa di radio, cinema e televisione, che è qui collegata con noi. Ciao Sofia.
Ciao Jared, buonasera e buonasera a tutti.
Prego.
Oh, scusami, perdonami. Dunque, allora, come sempre all'inizio di ogni diretta tocca a me fare l'introduzione riguardo i social. Infatti vi ricordo che la diretta andrà in diretta sia su Facebook che su YouTube, nel nostro canale di YouTube e sulla nostra pagina di Facebook. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete mi piace alla pagina, mettete mi piace al video di YouTube, iscrivetevi, ripeto, al canale di YouTube e attivate la campanellina, altrimenti io mi arrabbio e non vi arrivano le notifiche. E mi raccomando, partecipate numerosi.
Esatto, questa diretta è a sorpresa, infatti il nostro Davide Caldarelli si dice non si usa più avvisare, buonasera, buonasera anche a te Davide Caldarelli. Saluto anche Sara F che ci dice anche cosa succede. Beh, questa è una live che stiamo facendo un po' a sorpresa perché siamo in questo periodo di quarantena, siamo anche un po' tutti chiusi in casa e quindi è anche un po' un modo per condividere una serata insieme a voi. Ma continuiamo a salutare gli altri collegati. Saluto sì. Fuad, spero di averlo letto bene. Buonasera Giovinastri. Saluto Claudia Mattana, grandissimo William Paghini. Poi c'è Riccardo Frascà, Davide Fiscillo. William Paghini ci chiede: dov'è il rossetto nero, Sofia?
Ragazzi, è una certa ora, visto che è sorpresa, non ho avuto il tempo di truccarmi, e comunque il rossetto non è nero, ma è rosso, la luce è pessima, però sì, stasera mi beccate al naturale, scusate.
Salutiamo anche Marcello Lorusso, Giordano Braccalente, Justin Odergai, Daniele Pinna, Emanuele Vandramini, siete tutti, Antonella,
eccola qua, se vuoi ce l'ho io.
Antonella, Associazione Romo Pascali, poi Davide Pascali, e ci chiedono dov'è Max. Purtroppo Max stasera non riesce a stare con noi, però sono sicuro che ci starà seguendo in qualche modo. Comunque, perché lo scopo di questa diretta? Abbiamo fatto questa diretta perché è uscita finalmente una breaking news su questi benedetti short tracks. Finalmente arriveranno anche questi short tracks, questi corti che per lo più sono incentrati sulle ultime produzioni, quale Discovery e uno anche su Picard. Finalmente arriveranno, ragazzi, è giunto il momento, l'attesa è finita. L'attesa è finita e meno male. Come arriveranno però, Sofia, questi short tracks? In streaming? Allora, in un video?
Allora, è particolare perché in realtà questi short tracks arriveranno direttamente in un video. E ti devo correggere perché non arriveranno tutti, ma ne arriveranno 9. Gli short tracks sono 10, qua invece in un video ne arriveranno 9. Infatti il sito ufficiale StarTrek.com ha annunciato proprio oggi, quindi proprio breaking news
fresca, come fresca questa notizia,
che saranno appunto disponibili Blu-ray e DVD appunto contenenti questi short tracks. Per adesso non sappiamo quale sarà la data di rilascio europea del cofanetto, ma sappiamo quale sarà quella americana, che si terrà il 2 di giugno. Appunto, all'interno di questo cofanetto noi troveremo i 9 short tracks, appunto troveremo tutti gli short tracks tranne Children of Mars, che troveremo quello legato a Star Trek Picard, perdonami, che troveremo poi direttamente nei cofanetti dedicati alla versione home video della serie appunto Star Trek Picard. In più, devo dire,
aspetta, Sofia, qualcuno ci chiede tra i commenti. Allora, innanzitutto saluto anche Filippo Migliorero, ciao Filippo, e saluto anche Savio.
Sì.
E ci chiede anche Davide Piscillo, ma saranno anche tradotti in italiano? Beh, quando fanno questi annunci di un cofanetto interamente dedicato agli short tracks, con tutte e due, diciamo, le prime due stagioni degli short tracks, io penso di sì. Posso quasi confermarti almeno un 80% che arriverà sicuramente in Italia, o sicuramente quasi in Italia, usiamo il condizionale, e dovrebbero arrivare anche in italiano. Dovrebbe contenere quasi tutte le puntate, ad esclusione di una, come ha detto Sofia, che è quella legata a Star Trek Picard.
Esatto.
Perché verrà esclusa? Perché hanno già annunciato che sarà introdotta nel cofanetto che poi dedicheranno alla prima stagione di Picard come contenuto speciale.
Esatto. Inoltre, se posso aggiungere,
certo,
oltre agli episodi avremo anche dei piccoli contenuti speciali o comunque degli extra. Infatti avremo dei commenti o comunque delle curiosità o delle piccole news, se possiamo chiamarle così, riguardo appunto gli stessi short tracks. Questi contenuti speciali appunto avranno un po' a che fare con il discorso del dietro le quinte, quindi è proprio una chicca per gli appassionati. Secondo me è un prodotto che va molto bene per le persone che magari hanno particolarmente apprezzato gli short tracks o che comunque ne hanno apprezzato la maggior parte, perché per loro può essere molto molto interessante. Quindi dai, vediamo un po' che cosa ci combinano e speriamo che esca anche in Italia.
Giustamente qualcuno ci chiede fra i commenti, sempre salvo ritardi o rinvii per questo coronavirus. Beh, una notizia certa, le sale di doppiaggio attualmente sono chiuse fino ad aprile. La data annunciata americana è per il 2 giugno, loro ovviamente non devono doppiarle, hanno questa fortuna. Io non so quando verrà annunciata quella italiana, però insomma speriamo che in estate riusciremo a sorpassare anche questo periodo, almeno io lo spero, non so tu. Ringrazio anche Antonio Morano che si è collegato con noi, ciao Antonio,
Saluto
anche Marco Loprieno. Sì.
C'è una segnalazione da parte di Sara F che dice che non funziona il video, che non ci vede da YouTube, però vedo altri commenti provenienti da YouTube, quindi Sara, prova magari a ricaricare la pagina, che forse può aiutare, perché vedo che altri commenti arrivano, quindi ci sta. Anche io ho avuto problemi di connessione in questi giorni, quindi don't panic, prova a ricaricare e dici se ci vedi.
Dai, sì. William Faghini ci dice, Sofia, sbaglio o vedo uno Spock appeso dietro di te? E in effetti c'è.
Allora, sì, c'è. Allora, aspettate, dov'è? Eccolo qui. È il mio santino. Ne ho anche un altro appeso al muro accanto, sopra il letto. Quindi sì, sono piena di Spock. Yes.
Marcello Lorusso ci conferma che lui vede il video bene.
E Sara ci conferma che ci vede, finalmente ci vede.
Sì, sì, sì. E dai, quindi anche questi short tracks che sono stati un po', diciamo, l'enigma che era rimasto in sospeso dopo la fine della seconda stagione di Discovery, perché giustamente uscivano negli Stati Uniti, ovviamente online, vie traverse, si potevano recuperare, ma non sono usciti, diciamo, in chiaro, a parte non usciranno nemmeno letteralmente in chiaro, ma usciranno in un video, comunque almeno arriveranno. Personalmente io, anche se li ho già vista la seconda stagione, comunque comprerò anche il cofanetto qualora arriverà anche in Italia, e quindi aspettiamo questo fatidico annuncio. Io, insomma, di solito non ci mettono tanto ad annunciare poi quando arriva la distribuzione internazionale, quindi io spero sia questione di giorni o al massimo di settimane. Con questa questione ovviamente del coronavirus non si sa, perché se le case di doppiaggio sono chiuse, almeno che di solito, se sono intelligenti, già preparano il contenuto prima del suo arrivo, e, sì, voglio, esatto. E voglio sperare che sia in questo modo. Leggevo sul nostro gruppo Picard che qualcuno era preoccupato se il doppiaggio di Picard fosse completo o meno. Beh, la prima stagione è completa, quindi almeno la prima stagione di Picard è stata interamente doppiata dalle voci che arrivano, e quindi almeno per Picard non ci dovrebbero essere problemi di sorta, mettiamola così. Per la terza stagione di Discovery, ecco, già lì sale un po' la FIFA. Almeno questa, perché dobbiamo vedere quanto continuerà questa situazione. Salutiamo anche Giusy, che si è collegata con noi. Ciao Giusy, ovviamente questa diretta è a sorpresa, ma siete già 38, quindi grazie, grazie. Grazie. Soprattutto, ecco, Sara F ci chiede, Sofia, aspetta, ho sbagliato commento.
Sì.
Aspetta, prima leggo quello di Savio, visto che mi è arrivato,
sì,
qui.
Certo.
È stata rinnovata per una seconda stagione, si sa qualcosa? Sì, Savio, è stata rinnovata per una seconda stagione Picard. Le riprese dovrebbero essere addirittura alla fine di questo mese. Non sappiamo se verrà sospesa le riprese, non che verrà cancellata, o se verranno rinviate più avanti. Per ora, salvo comunque comunicazioni, per ora le riprese dovrebbero essere comunque confermate verso la fine del mese, inizio aprile. Quindi, anzi, mi sembra proprio di capire, Sofia, se non ricordo male, che la seconda stagione di Picard verrà comunque girata quasi subito. Non hanno deciso di perdere tempo. Infatti era già stata rinnovata, caro Savio,
sì,
già 10 giorni prima dell'arrivo della serie in streaming,
sì,
quindi per fortuna almeno sotto questo punto di vista. Adesso rispondiamo a Castara F che ci chiedeva,
sì,
quali sono dietro le quinte di questi short.
Quindi sono dietro le quinte, che chiede lei, cioè chiede se sono effettivamente dei dietro le quinte. Sono dei dietro,
sì,
le quinte legati agli short tracks, cioè non sono dei dietro le quinte legati a Discovery o a Picard, ma sono semplicemente dietro le quinte degli episodi. Per esempio, ce n'è uno che secondo me è, eccolo qui, che è molto carino, che è un dietro le quinte dedicato all'episodio animato Ephraim and Dot, dove Michael Giacchino racconta, diciamo che si racconta un po' nel suo doppio ruolo tra compositore e regista di questo piccolo short track. Quindi diciamo che sono un po' delle chicche, cioè secondo me questo è un cofanetto che verrà acquistato soprattutto da magari chiaramente dagli appassionati, ma magari forse anche dai collezionisti. Io vi dico, non so sinceramente se lo acquisterò, forse sì, anzi penso proprio di sì, però mi rendo conto che è una cosina un pochino più particolare rispetto ad un cofanetto effettivo di una stagione intera, ecco.
Sì, sì, sì. William Pachini ci chiede, scusate, ma sono usciti i DVD di Discovery? Sì, sono usciti i DVD e i Blu-ray della prima e della seconda stagione. Ovviamente anche questi short tracks usciranno sia in formato DVD che Blu-ray, almeno in America hanno dichiarato che usciranno così. Just Another Guy ci chiede, ma vi piace Discovery? Per ora sinceramente a me sì, ho apprezzato più la prima stagione, sono uno dei pochi, perché in realtà la maggior parte ha preferito la seconda stagione, però devo dire che per ora secondo me si guarda volentieri, almeno secondo me. Allora, qua c'è Davide Caldarelli che ci chiede, però potrebbero già aver doppiato ed è semplicemente Netflix che non ha messo gli episodi. Anche tralasciando il mercato italiano, fa strano che escano i Blu-ray e su Netflix non si vedrà. La penso esattamente come te, Davide. Io però penso che anche col fatto che non venga trasmesso proprio l'episodio su Picard, ci sono anche speranze che arriveranno anche su Netflix. Tra l'altro Alex Kurtzman proprio qualche mese fa dichiarò che prima o poi sarebbero arrivati anche su Netflix. E quindi secondo me Netflix quantomeno dovrebbe distribuire quelli legati al filone Discovery e quindi volendo anche quelli Pike. Perché sì, ci sono, ricordiamo che nella seconda stagione degli Short Tracks ci sono circa 1, 2, 3... tre episodi dedicati, diciamo, all'universo di Pike, anche se The Trouble with Edward è addirittura uno spin-off dell'universo di Pike e di Discovery. Poi ce ne sono, diciamo, due animati, tra cui poi si vede anche l'Enterprise, e poi ce n'è uno dedicato a Picard, che vi ripetiamo, non arriverà purtroppo nel cofanetto, però arriveranno tutti gli altri, infatti sono 9 episodi, sia della prima sia della seconda stagione, e i contenuti sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e addirittura 10. 10 contenuti, non so il prezzo, però comunque perlomeno l'hanno riempito. Se mi facevano un cofanetto con 4 o 5 episodi, glielo tiravo dietro, con tutto rispetto.
Ma sicuramente è chiaro, cioè, diciamo che in realtà come cofanetto è anche bello ciccioso, perché ora io non so quanto durino in realtà i contenuti speciali, comunque gli extra, perché se ci si pensa in realtà gli Short Tracks, appunto, di nome, sono praticamente dei cortometraggi, quindi comunque non durano tanto, soprattutto ai loro
quelli della seconda stagione
che sono ancora più corti, e vabbè, lasciamo perdere. Però ti dico, secondo me comunque hanno fatto una buona scelta, hanno fatto anche, cioè secondo me l'idea di mettere comunque 10 contenuti speciali in un cofanetto del genere ci sta tutto. Ora sicuramente non saranno appunto dei filmati tanto lunghi, di solito i filmati dei cofanetti dei contenuti speciali durano, se non erro, qui correggimi, perché io per esempio io non ho i cofanetti di Discovery, quindi non so quanto durino. Però di solito i contenuti speciali durano sul quarto d'ora circa, più o meno.
Sì, dipende anche dal contenuto in sé.
Sì, però diciamo che chiaramente bisogna riempire anche un po' di spazio, quindi va benissimo. Infatti, come ci dice Davide, eccolo qui, dice, saranno sicuramente più lunghi gli speciali degli shorts. Ti dico, secondo me riguardo la persona, di sicuro, di sicuro.
Quello rischio c'è. Ho visto un commento di Giusy che ci chiedeva il prezzo, purtroppo almeno sul sito io non lo leggo in questo momento, non lo vedo. Hanno soltanto detto più o meno cosa si vedrà, quindi ancora... Ma vedrete che secondo me nelle prossime settimane arriverà anche una data di distribuzione internazionale, quando arriveranno anche i vari Trek Movie a scriverci l'articolo, magari ci daranno anche qualche informazione in più. Francesco Berlusconi ci chiede quando arriveranno il 2 giugno questi Short Tracks della seconda stagione, della prima stagione, mega cofanetto, arriveranno il 2 giugno negli Stati Uniti. In Italia ancora non è stato detto, però comunque in genere questi cofanetti qua vengono sempre distribuiti e non vedo perché non farlo. Certo, un po' secca il fatto che magari se qualcuno li vuole recuperare legalmente si deve per forza acquistare il cofanetto e non può vederseli in streaming su Netflix o simili. Però è anche vero, come diceva anche Davide Caldarelli qualche commento prima, che effettivamente Netflix dovrebbe distribuirli, e Alex Kurtzman proprio qualche mese fa disse prima o poi arriveranno su Netflix. No. E secondo me il fatto che sia proprio escluso l'episodio su Picard mi fa pensare proprio che arriveranno su Netflix.
Ma senti, io do praticamente per scontato che Netflix comunque prima o poi li farà uscire. Ora mi ricordo che anche riguardo gli Short Tracks della prima stagione eravamo tutti quanti nel dubbio di quando usciranno, quando non usciranno, arriveranno, non arriveranno. Alla fine, se non erro, sono arrivati comunque più o meno in concomitanza con la seconda stagione di Discovery, quindi mi viene da pensare che magari quando ci avvicineremo, oppure magari quando avremo una data più o meno circa definita di start della terza stagione, allora avremo anche gli short tracks. E qualcuno diceva sopra che probabilmente erano già stati doppiati anche quelli della seconda stagione in italiano. Penso proprio di sì, sinceramente, perché di solito Netflix quando fa, cioè, fa tutto quanto insieme, cioè, quindi penso proprio che saranno...
Speriamo, perché quando fai un annuncio del genere un minimo devi essere già preparato con i contenuti, almeno io lo spero. Sì. Anche Francesco Berlusconi ci dice questione di accordi.
Sì, assolutamente. Sì,
sicuramente. Quindi saluto Riccardo Galletti che si è collegato con noi. Ciao Riccardo. Mandiamo un saluto comunque anche a Max, anche se stasera non può essere qui con noi, però glielo mandiamo lo stesso. Ciao Max.
Ciao Max.
E dai, comunque bisogna dire una cosa. C'è una bella differenza, senza entrare nello spoiler, senza raccontarvi cosa succede effettivamente nella seconda stagione di Short Tracks. Sicuramente la prima stagione era molto più incentrata e legata con la serie che c'era attualmente in corso, ovvero Star Trek Discovery. Ogni episodio faceva da collante, diciamo, a poi alla serie madre che poi era Star Trek Discovery. In questo caso, con la seconda stagione di Short Tracks, c'è stato un distaccamento. C'è soltanto un episodio che è legato a Picard, però onestamente, se lo vedete o non lo vedete, non vi cambia la vita. Quelli della prima stagione, invece, secondo me erano molto più importanti, erano molto più legati. Basti pensare a Runaway, dove ci introducono il personaggio di Poe, che in italiano mi sembra si chiamasse Fuggiasca, lo Short Tracks.
Sì,
se sbaglio, magari qualcuno fra i commenti, insomma, mi potrà aiutare. Ecco, per esempio, l'intro dicevano un personaggio, oppure lo Short Tracks è quello su Saru, The Brigade Star, non mi ricordo come si chiama in italiano, che quello comunque ti faceva anche capire come Saru arrivava nella flotta stellare, come usciva dal suo pianeta. Ovviamente questi sono quelli della prima stagione, non sono spoiler.
Sì, sì, sì.
E quindi dico, erano molto, diciamo, facevano molto più da collante con l'attuale serie in corso. Questi della seconda stagione invece, diciamo, sono più distaccati. Lo stesso Children of Mars, vi dico, che anche se non l'avete visto, comunque in Picard è quello che si vede lì, poi ti viene anche rispiegato dentro la stessa serie. E quindi diciamo che non è una cosa comunque, diciamo, indispensabile poi per capire la serie attualmente in corso. E diciamo meno male, perché altrimenti, se pensate voi, se ci dedicavano 3-4 episodi legati a Picard su dei personaggi e noi non li potevamo vedere questi episodi, diciamo, non in chiaro, avrebbero fatto un danno pazzesco. Per fortuna almeno questo non è accaduto, non è successo. Gli episodi sulla seconda stagione di Short Tracks, che non vi andrò a spoilerare, trattano principalmente di Pike, verrà anche un po' allargato anche, diciamo, in qualche modo anche la crew di Pike, ecco. E quindi vengono incentrati un po' più su Pike. Ce ne sono due animati che sono per bambini, non ci crederete, ma sono per bambini, e devo dire che sono degli esperimenti abbastanza riusciti, almeno secondo me. E poi c'è quello lì che vi dicevo prima, legato a Picard. Massimiliano ci passa l'informazione con il nostro caro Max e ci dice: ciao Sofia, ciao Jared, ciao a tutti gli ascoltatori. Amazon USA, Amazon insomma dell'America, ha appena messo in pagamento il Blu-ray a $25.99. E dai, quindi diciamo è anche un prezzo abbastanza onesto, dai, rispetto a quegli altri di Discovery che sicuramente costano un pochino di più. Se non ricordo male, all'uscita costavano circa sulle 40 euro. E quindi dai, almeno questo. Secondo me comunque questi episodi di Short Tracks della seconda stagione incentrati su Pike verranno poi in qualche modo ad incastrarsi sulla serie, che secondo me faranno. Non c'è un annuncio ufficiale al 100%, quindi quando leggete su internet è confermato. Diciamo probabilmente sì. Però ufficialmente no, mettiamola così. Sì. però secondo me, ma non secondo me, ma secondo un po' tutti i siti di Star Trek, oramai è quasi confermata. Leggiamo un commento di Giusti, un attimo, ci chiederà se sarà multilingua. Penso proprio di sì, penso di sì. Almeno l'italiano e l'inglese dovrebbe essere confermato, quindi se tu poi te li puoi vedere in inglese con i sottotitoli, penso lo potrei fare. Fra l'altro, Francesco Berlusconi, che ha detto che lui è andato su Amazon, mi passò un'informazione molto importante l'anno scorso, quando uscì il cofanetto della seconda stagione. Perché nella versione americana del cofanetto era già disponibile dentro anche la lingua italiana.
Ma dai.
Non so se in questo caso valerà la stessa cosa per gli short tracks, basterebbe guardare il retro della scatola per capirlo. Il 2 giugno lo scopriremo in ogni caso. E nel caso, se insomma, se anche lì è introdotta la lingua italiana, la lingua francese, la lingua spagnola, bla bla bla, allora uno volendo può anche ordinare direttamente il cofanetto americano e nello stesso modo, a parte le scrittine davanti in inglese, dentro con il menu puoi selezionare anche la lingua italiana. E quindi dai...
Io se posso volevo leggere un attimino e commentare un commento del caro Davide Caldarelli, eccolo qua, che dice prezzo troppo alto per me, e qua sinceramente sono d'accordo con lui, perché allora, dunque, c'è da dire questo, io gli short tracks legati alla seconda stagione non li ho particolarmente apprezzati, cioè allora, mi sono piaciuti alcuni, ma purtroppo diciamo che, allora, sia la prima che la seconda stagione hanno un po' dei momenti molto alti e dei momenti molto bassi. Un esempio, senza fare spoiler chiaramente, anche se comunque legato alla prima stagione, ma non faccio spoiler, quindi tranquilli, è ad esempio appunto Runaway, che per me Runaway si partiva proprio male, cioè a me non è piaciuto per niente quello short text. Però poi ce ne sono stati altri che secondo me hanno meritato molto, come per esempio appunto The Brightest Star, quello su Saru, oppure anche Calypso, che era molto molto bello, e così vale lo stesso anche per quanto riguarda la seconda stagione. Però ecco, secondo me 25,99 dollari è un po' troppo. È vero che bisogna fare comunque il cambio tra dollaro ed euro, quindi comunque...
Sì, ma poi lo variano, non è detto che sia...
Sì, magari lo cambiano, però sinceramente, così parlando così, diciamo, in modo molto naturale, dando anche molto un giudizio un po' di pancia, mi trovo d'accordo con Davide, perché magari, ecco, cioè, sinceramente andare a spendere magari più di 20 euro per un oggetto all'interno del quale trovo dei contenuti che non mi piacciono del tutto, o comunque di cui me ne piace solamente una parte, è una spesa che in questo momento non affronterei. Poi magari vediamo, poi chiaramente c'è da vedere come sono i contenuti speciali e tutto quanto, quello è chiaro, però non so, vedremo, dobbiamo chiaramente poi prima di fare speculazione dobbiamo aspettare il prezzo italiano, comunque il prezzo europeo.
Vabbè, sicuramente di solito nelle versioni cofanetto, non so come, la qualità è sempre maggiore. Fanno sempre delle leggere modifiche rispetto alla qualità che vediamo in streaming. Comunque Davide Caldarelli dice comunque lo comprerà.
Bravo.
Beh, dai, comunque diciamola tutta. Oggi nell'era dello streaming legale, il cofanetto è diventato più una cosa per collezionisti, per fan un po' più sfigatati. Difficile che... Io per fortuna sono riuscito a prenderli tutti e due i cofanetti di Discovery, perché me li hanno regalati sotto Natale. E quindi diciamo sono stato molto fortunato. Però devo dire che comunque li ho apprezzati, c'era una qualità maggiore anche a livello visivo, e devo dire che comunque i contenuti speciali secondo me valevano il prezzo della candela, almeno per quanto riguarda le prime due stagioni di Discovery. Sugli short tracks è chiaro, sono 9 short tracks che mettiamo 10 minuti a testa, sono 90 minuti, forse qualcosa di più, lo so, un pochino effettivamente costano. Però,
questo è un po' il discorso, però ripeto, dobbiamo ancora...
A me non piace l'idea, se decidono di pubblicarli, almeno a livello internazionale, soltanto versione a un video. Perché a quel punto trovo che sia veramente di pessimo gusto, posso dire. Perché altrimenti sembra che chi non si compra il cofanetto allora non può assolutamente vederselo, quando magari io sono già abbonato a Netflix, sono già abbonato ad Amazon e mi devo pure comprare per forza il cofanetto, ecco, lì non mi piacerebbe, almeno secondo me.
Guarda, ti dico, secondo me non è una cosa che faranno, anche perché comunque ora io non so come siano andate le vendite per quanto riguarda i cofanetti delle prime due stagioni di Discovery. Però diciamo che appunto, cioè io questo cofanetto, soprattutto questo cofanetto qua legato agli short tracks, come ho detto fin dall'inizio, lo voglio considerare un po' come una chicca aggiuntiva per i collezionisti. Quindi cioè, mi sembrerebbe una cavolata se non mandassero gli short tracks comunque su Netflix. E infatti ti dico, sono piuttosto sicura che lo faranno, che li manderanno, non ho dubbi veramente riguardo.
Certo che se arrivano anche su Netflix, e mettiamo anche prima, nello stesso periodo, quanto venderanno mai questi cofanetti in Italia? Cioè uno li va a acquistare proprio per collezionismo e per i contenuti speciali.
Certo.
E quindi
è un po' un rischio, ecco, cioè diciamo che, ecco, secondo, cioè più che altro secondo me sarebbe da, il discorso è questo, a me la cosa che lascia più dubbiosa non è tanto il fatto dell'uscita e sono in DVD o sono in digitale, ma più che altro la cosa che mi viene da chiedermi è effettivamente quanto è utile alla seconda stagione far uscire già un cofanetto, cioè a questo punto forse sarebbe un po' più saggio, un po' più furbo aspettare di arrivare ad un livello un po' più avanzato in modo tale da offrire non solo più contenuti, ma appunto da non lasciare, diciamo, da non lasciare delusioni, perché come dicevi tu giustamente, Jared, la delusione è dietro l'angolo, purtroppo, perché appunto, cioè, se escono in contemporanea, a quel punto uno dice, ma perché lo devo comprare a questo punto? Quindi ti dico, secondo me è una cosa che potevano benissimo aspettare un attimo e farla uscire, non dico a Discovery conclusa, che tra l'altro ma magari dopo un'eventuale terza stagione. Quindi ti dico,
chissà se ne faranno altri di short tracks, tra l'altro, nel frattempo, appunto, quella è una domanda che ci
magari
potrebbero
andare avanti. Quindi
dai, leggiamo altri commenti. William Paghini ci chiede, ma la serie Discovery, si sa un'idea di quante stagioni sarà? Allora, nei progetti iniziali, ma ti parlo proprio di notizie vecchissime, tipo del 2017, si parlava di una 5 stagioni, mi sembra fossero 5 stagioni. Però effettivamente c'era anche da dire del discorso degli ascolti, dei rinnovi, come va, come non va. Per ora, al di là che la serie ha diviso il pubblico, perché c'è a chi è piaciuta e a chi non è proprio piaciuta, almeno i numeri in America sono sicuramente alti, perché ogni anno CBS, la piattaforma diciamo principale che produce queste produzioni, supera il suo record, prima con la prima stagione di Discovery, poi con la seconda stagione di Discovery, anche con la prima di Picard, e quindi ogni anno ha un record. E quindi si può dire che fino ad ora tutte le produzioni di Star Trek, almeno a spettatori in streaming, va piuttosto bene, gli va piuttosto bene. Infatti anche per questo c'è tutta questa espansione di produzioni, e quindi si può dire che Star Trek vive nell'oro attualmente, si può dire di sì. Perlomeno per adesso si può dire di sì. Per adesso sappiamo che c'è la terza stagione, che hanno già girato, è già completata, sono in fase di post-produzione e secondo me arriverà. Al di là di tutto questo casino, secondo me arriverà lo stesso. Una quarta stagione non si sa, effettivamente ci sono tanti rumors, tra cui anche testate, diciamo, autorevoli, quali Trekspeer, hanno fatto divulgare un paio di rumors come se fosse quasi sicuro che ci sarà una quarta stagione, mentre ci sono altri che invece fanno capire che forse la terza potrebbe essere anche la chiusura stessa della stagione. Io francamente sposerei più 4 o 5 stagioni, però fino a quando non arriva una conferma ufficiale, William, per ora siamo sospesi. Comunque sicuramente a livello di successo monetario a Star Trek gli sta andando bene, mettiamola così, con CBS, insomma, tutte le produzioni diciamo stanno fruttando. Infatti, la stessa Discovery, voglio sempre spezzare una lancia a favore, sta facendo da traino a tutte queste nuove produzioni. Anche la stessa Picard, parliamoci chiaro. Certo. Perché se Discovery fosse stato un flop, dubito che gli investitori e tutti i finanziatori avrebbero investito su Picard e avrebbero già comprato, diciamo, e già rinnovato la serie per una seconda stagione. Se fai una cosa del genere è perché sulla fiducia sai che sarà un successo, almeno in termini di streaming, più che di critica, di spettatori almeno che guarderanno la serie ci sono. Io voglio sperare, insomma, che arriverà. Preferirei le canoniche 7 stagioni per ogni serie televisiva, però sono passati anche degli anni e accetterei anche serie da 5 stagioni, mettiamola così, o da 4, ma non da 3. Da 3, se la finissero la 3ª stagione Discovery, mi arrabbierei, lo dico.
3 sarebbe un po' pochino, in effetti, 3 sarebbe pochino.
Sì, perché deve ancora, secondo me, arrivare il bello a livello di caratterizzazione dei personaggi, cioè siamo tutti ancora in una fase in cui si stanno evolvendo, chiuderla adesso sarebbe, cioè, al di là se la 3ª stagione fosse bellissima, avesse un finale bellissimo, però sarebbe un po' quella sensazione che ti ha lasciato Star Trek Enterprise, che l'hai tagliata corto a un certo punto. Star Trek Enterprise purtroppo aveva avuto problemi proprio di ascolti, però erano anche altri anni, c'è stato, insomma, il 2001, tutta quella vicenda lì che comunque ha influenzato, e quindi, diciamo, erano anche altri anni. Ora, per fortuna, il franchise di Star Trek sta andando veramente bene, soprattutto quello televisivo. Quello cinematografico, quello lì è quello che rimane. Esserci è quello che non riesce proprio a decollare.
Non riesce a decollare, sì, giustamente. Non riesce, perché diciamo che abbiamo visto vari tentativi, abbiamo visto... però si arranca. Cioè, si va piano, diciamo che è inutile negare l'evidenza. Posso dire, dalla mia poca esperienza, che comunque i film, appunto, del Kelvin Verso, di J.J. Abrams, come li vogliamo chiamare, abbiano fatto un po' uno spartiacque, cioè, nel senso, abbiano parecchio diviso in due le idee. Cioè, nel senso, a me, per esempio, ne sono piaciuti 2 su 3. A molte persone sono piaciuti tutti quanti, ma ad altrettante non sono piaciuti, quindi anche lì bisogna un attimino capire, prima di andare a creare un nuovo film, un nuovo prodotto cinematografico, che comunque costa, perché comunque alla fine, per quel che riguarda Star Trek, sia dal punto cinematografico, scusate, sono un po' stanca stasera, perdonatemi se rimando qualche parola,
sì.
Sia dal punto di vista cinematografico che dal punto di vista televisivo, non è un prodotto a basso costo, quindi è chiaro che prima di andare ad investire determinati soldi o determinate cifre su una pellicola bisogna un attimino capire qual è la situazione. Quindi anche lì si vive di rumors. Mi ricordo, appunto, il mitico Tarantino, che molti ancora magari ci speriamo, lo desideriamo, però purtroppo ancora.
Speriamo, anche lì il pubblico è molto diviso.
Sì, è molto.
Allora, diviso. Sicuramente si filma, c'è stata proprio una dichiarazione recente di Simon Pegg che dice che secondo lui non si riesce più a fare film di Star Trek, perché anche sul discorso che, proprio parole sue, che disse, il problema è che i film di Star Trek non fanno i soldi come i film della Marvel, incassano più o meno 500 milioni di dollari e per realizzarli ne spendono circa 200 milioni. Per ottenere un vero profitto devi incassare almeno il triplo. Questo purtroppo è anche vero.
Ma infatti, guarda, ti dirò la verità, diciamo che è strano che è strano in senso positivo per adesso, perché, ripeto, comunque secondo me la trilogia Kelvin alla fine ha anche dei film validi, o comunque anche dei momenti validi, però diciamo che, visti i pochi guadagni che i film della trilogia hanno fatto, è strano che non li abbiano cancellati, perché per esempio per molte saghe cinematografiche funziona così, cioè ci sono determinate saghe che se il primo film non fa successo, allora è inutile pensare direttamente a un secondo, addirittura a un terzo.
Sì, però pensa che ne so a Terminator,
sì.
Che io amo Terminator, lo giuro, io lo amo. però è una serie di anni che fanno dei flop commerciali, nel senso poi magari possono piacere. Per esempio a me Genesis di Terminator piaceva e l'ultimo non mi è piaciuto per niente, però continuano a farli e addirittura lì cancellano delle parti del canone e le riscrivono sopra, cioè lì è un discorso forse anche più pesante secondo me. Su questi qui tra l'altro sono usciti anche altri rumors, per esempio è stata svelata, ma sempre, parliamo sempre di rumors, la rivista online We Got Discovered ha per esempio annunciato che una mezza trama su un possibile nuovo film di Star Trek in cui parlava di Spock interpretato da Zachary Quinto affiancato da Uhura, quella di Jess Aldana, sarebbero impegnati a tornare indietro nel tempo per salvare Amanda che muore nel primo film, e questa è una delle trame trapelate. Però sono sempre rumors. Sinceramente, secondo me, cosa dovrebbero fare con i film? Ripartire da zero. Detto onestamente, potrebbero provare veramente a fare un cast nuovo, completamente nuovo, adattato per il cinema, ma che non riguarda né la TOS né The Next Generation, proprio qualcosa di diverso. Secondo me dovrebbero fare qualcosa del genere, un po' come voleva fare Tarantino, ma magari con un altro regista. Mettiamola così.
Sì, sì, sono d'accordo con te, anche se comunque, scusa.
Ciao Mario.
Dicevo, cioè, io sono d'accordo con te sul fatto che dovrebbero comunque provare a fare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, però diciamo che come stiamo vedendo in generale, sia tramite Discovery che tramite lo stesso Picard, alla fine comunque un collegamento con l'universo primario, comunque con il macro universo di Star Trek, deve essere mantenuto, ci sarà sempre. Quindi diciamo che la difficoltà secondo me dello scrivere un film nuovo nel 2020 riguardo Star Trek è questa. Come posso dire, cioè, bisogna un attimino capire su che cosa andarsi a concentrare, cioè non so se mi spiego bene, cioè nel senso bisogna giocare molto bene le carte che si hanno a disposizione, perché alla fine comunque da quel che mi è sembrato di capire in questi pochi anni all'interno del fandom o comunque di conoscenza della serie, le storie si intrecciano molto e diciamo che realizzare qualcosa dove nessuna storia si intreccia è molto difficile. E dividerebbe comunque lo stesso i fan, perché da una parte ci sono quelli che urlerebbero vogliamo rivedere questa cosa qua, vogliamo rivedere il personaggio X, vogliamo rivedere il personaggio Y, e dall'altra ci sarebbero quelli che oddio sì, finalmente qualcosa di totalmente nuovo, quindi anche lì è un rischio. Io non saprei che cosa dirti, cioè io speravo nel film di Tarantino, ci spero ancora, perché quello poteva essere
sembra proprio che la cosa sia stata proprio abbandonata. Purtroppo questi film non ce la facciamo uscire da questo circolo qua. Saluto Daniele Colantoni, ciao Daniele, e poi saluto anche un'altra persona che è Giovanni Maria Domenico Andrea, ciao da Londra addirittura, ciao Giovanni. Sì, no. Poi dice anche Francesco Berlusconi, ci dice Star Trek al cinema non ha mai fatto risultati da Avengers al botteghino, se sono arrivati a farne tante vuol dire che qualcuno ci guadagna, non credete?
Certo.
Sì. Allora, io so che il primo film, quello del 2009, forse è stato proprio il migliore, sia a livello di incassi, poi tra l'altro vinse anche il primo Oscar di Star Trek, e quindi non è roba da poco, perché di film ce ne sono stati. Però bisogna anche mettere in chiaro una cosa, che è un bene o che è un male, J.J. Abrams ha alzato il livello tecnico di Star Trek. Star Trek oggi non può essere più una produzione low budget e poi insomma metterci una bella trama dietro. Star Trek a livello tecnico deve avere una signora fotografia, deve avere dei signori effetti speciali, deve avere tutto il comparto tecnico che sia all'altezza. Questo lo notiamo anche sia con Discovery e sia con Picard. Basti pensare che Picard ha certe inquadrature che secondo me sono addirittura superiori agli stessi film di Star Trek The Next Generation. Quindi diciamo si è anche alzato il livello. E quindi se prima con i film TOS parlo di film tosta, te la cavai, perché comunque erano film da 25-40 milioni e ci incassavi di più, e riuscivi comunque a riprenderti i soldi che hai speso sia nella produzione, sia nel marketing, sia in tutto, te la cavavi. Oggi non puoi più permetterti, diciamo, di fare un film un po', come dire, un po' al risparmio e poi vedere cosa succede. Beh. Secondo quello rumors che vi avevo spiegato prima, quello di We Got This Discovered, si parlerebbe di un film con al centro della narrazione solo Spock, Zoe Saldana e la madre di Spock, cioè Amanda, né Simon Pegg né Chris Pine, cioè per me sarebbe un progetto veramente debolissimo. Spero che insomma non sia così, cioè per carità, Sofia più di tutti ama tantissimo il personaggio di Amanda, però fare un film solo per andare a salvare la madre mi sembrerebbe una scelta veramente pessima. E io non disprezzo i film Kelvin, voglio metterlo per l'appunto, li ho apprezzati quasi tutti. Star Trek Into Darkness un pochino meno, perché è la trama dell'ira di Khan un po' ribaltata. Invece gli altri devo dire che comunque li ho apprezzati, soprattutto Beyond. E poi anche lo stesso Star Trek Beyond, che da molti viene definito un flop, in realtà è quello che cercava di entrare più in sintonia con il vecchio fandom. Era quello che voleva più avvicinarsi più allo stile un po' più televisivo. Ha messo dei collegamenti con Star Trek Enterprise, ha messo un sacco di cose, che però purtroppo quel film ha avuto un tragico destino. Gli hanno tagliato a metà il fondo pubblicitario e quindi non è stato sponsorizzato come avrebbe dovuto essere, non è riuscito a fare gli incassi che doveva fare. Per fortuna non è stato considerato flop solo perché è stato salvato, sembra assurdo, dal mercato cinese. Ha fatto un gran successo in Cina, tra l'altro nella colonna sonora avevano messo un cantante cinese che piaceva alle ragazzine, che cantava una canzone nella colonna sonora invece di Rihanna, che da noi c'era Rihanna, e questa cosa ha fatto impennare, diciamo, gli spettatori, e il film si è salvato dal flop almeno commerciale. Però secondo me è un film bellissimo.
Ma guarda, sono d'accordo con te sinceramente, perché cioè, secondo me la cosa bella di Beyond, perché mettiamo subito le carte in tavola, Beyond è il film che mi è piaciuto di più rispetto a tutti gli altri, a tutti i film del Kelvinverso. Ho rivalutato di recente Star Trek 2009, l'ho rivalutato e secondo me ci sta. Star Trek Into Darkness non ve lo dico nemmeno, non lo sopporto. Cioè io che adoro il film L'ira di Khan e adoro anche l'episodio dedicato a Khan, quando ho visto Into Darkness, che l'ho visto svariate volte, mi sono veramente cadute le braccia, io quel film non lo sopporto. Mentre invece il discorso legato a Beyond è molto più bello, appunto come dici tu, riavvicina, cioè è fatto appunto per riavvicinare, secondo me, come hai detto anche te, i vecchi fan. Ma in più sì, riaccappa anche una cosa fondamentale che nei due film precedenti non c'era, ovvero la coralità. Cioè, se ci facciamo caso, sì. Star Trek...
Più Bones! C'era capito? Più Bones,
ma non solo più
McCoy.
Bones. No, ma aspetta, ma non solo più Bones, più tutti, perché diciamo che se gli altri film comunque si incentravano, diciamo, sul duo, perché alla fine si incentravano su Kirk e su Spock, ok? I film del Kelvinverso sto parlando. Mm-hmm. Mentre invece e gli altri, diciamo,
anche Uhura,
sì, gli altri invece le venivano lasciati più in sottofondo, cioè nel senso stavano lì, sì, c'erano, ma cioè se c'erano bene, se non c'erano pure, cioè non cambiava nulla. Mentre invece nel terzo film è molto bello il fatto che appunto tutti i personaggi sono importanti, e questa cosa noi la vediamo perché effettivamente ha la classica struttura da film corale, perché ogni personaggio ha una scena singola, ci sono tutti dei momenti in cui tu vedi tutti i personaggi che cosa stanno facendo in quel determinato momento, e a me quella cosa è piaciuta molto. L'unica cosa che a me non è piaciuta di tutti i film del Kelvinverso, e qui voglio sapere anche la tua, che li ho rivisti anche di recente quando li avevano mandati ultimamente, non mi ricordo, su Paramount mi sembra, o su TV8, non ricordo, è che all'interno di questi film si dicono, perdonatemi, tante parolacce. A me questa cosa Lo so, ragazzi, qua sono io. A me purtroppo questa cosa qua non mi è piaciuta, più che altro perché vi dico, io sono molto appassionata di. Io sono appassionata alla serie classica, quindi diciamo che trovarmi uno Spock oppure un Kirk che dicono, insomma, che dicono parole scurrili, sinceramente mi lascio un po' basita, però vi dico, questi sono gusti personali. Per il resto vi dico, non sono da buttare i film della Kelvin, cioè a me comunque sono piaciuti, chi più chi meno, ma comunque mi sono piaciuti, li apprezzo volentieri.
No, in realtà mi arrabbia anche quando su Star Trek Discovery, per esempio, per quel fucking cool, ci fu tutto quel casino, cioè io dissi, ma che cavolo avrà mai detto? Ma... Io poi, per carità, poi dipende anche come le usi, quando le usi. Per esempio, lì in Star Trek Discovery, quando Tilly disse "This is the fucking cool", secondo me non disse niente di
No, ma aspetta. No, ma...
Voglio leggere un attimo i commenti, se fia, scusa. Perché Max ci ha rivelato tra i commenti proprio dei dettagli interessanti. Star Trek 2009 è costato circa 140 milioni e ne ha guadagnati 386. Star Trek Into Darkness è costato 190 milioni e ne ha guadagnato 467. Max, a questo punto, se ci stai ascoltando, passaci anche i dati di Beyond. Ah, eccolo qua. Star Trek Beyond è costato 185 milioni e ne ha guadagnati 335. Che, se non rileggo male, è quello che ne ha guadagnati meno. Ed è costato anche un pochino di più, di circa 60 milioni in più rispetto a Star Trek 2009, e quindi però poverino, gli hanno tagliato i fondi a metà del marketing. Questa cosa qui, tra l'altro, sta succedendo anche adesso con il film di Mulan della Disney, perché puntava molto al mercato cinese. Le sale chiuse, le sale cinema sono chiuse in Cina, ma ora in gran parte del mondo, e quindi sto film hanno detto vabbè, via, si taglia corto, si taglia il budget e si butta su Disney Plus. Sostanzialmente sta andando un po' così con quel film. Comunque io dico, ecco, Riccardo Galetti ci dice l'incontentabile Sofia, davvero Sofia,
ma allora scusate,
però aspetta, però a me di Star Trek Beyond è piaciuto tantissimo il fatto che McCoy fosse finalmente uno dei protagonisti. Sui ritmi corali ti dico, Sofia, che in realtà, se uno ci pensa bene, nella serie classica ritmi corali erano i tre: Spock, Kirk e McCoy.
Basta. Nella serie, mentre invece nei film erano
sì,
di più.
Sì, però gli altri anche nei film ci sono, però non hanno mai un ruolo coprimario. Sono sempre dei personaggi secondari. E anche negli stessi film Kelvin sono dei personaggi secondari. Il problema è che lì Uhura, diciamo, scavalca Pons. E questa è una cosa che ha dato fastidio a molti, compreso a me, e soprattutto trovavo becero chi la metteva sul discorso del sessismo solo tanto perché voleva vedere più McCoy. Cioè, tralasciando questo discorso.
Sì, ecco, bravo, tralasciamo.
Però no, Sofia, è anche qualcuno d'accordo con te?
Ma guarda, ti dico la verità, ora, per quanto riguarda il discorso, ecco, mi soffermo qui, no? Davide Caldarelli, ciao Davide, dice, aiuto, dove è finito? Ecco, condivido con Sofia, ma le serie TV hanno un target diverso, ma secondo me non è tanto un discorso di target, perché, sempre legato al discorso delle parolacce, il fatto è questo, mettiamola così, comunque alla fine la parolaccia che dice Tilly, fucking cool, mi sembra che dica a un certo punto, non lo ricordo esattamente, comunque è contestualizzata, cioè nel senso, per il personaggio è contestualizzata, quindi c'è un motivo per il quale Tilly si esprime così in quel momento. La scena te lo fa vedere, lei comunque diciamo che in un certo senso sta rilasciando tensione e quindi è normale, è giusto che lei si comporti così. Mi piace meno nel momento in cui, come posso dire, nel momento in cui io mi trovo, come succede per esempio in Into Darkness, perdonatemi ma l'ho visto di recente quindi mi posso accanire soprattutto su di lui, quando per esempio Kirk si rivolge a, mi sembra addirittura, un ammiraglio con parole scurrili, cioè io questo sinceramente non lo trovo consono, ma non parlo solamente di Star Trek, cioè parlo di una serie in generale, perché cioè, o comunque parlo di un film, cioè, nel senso, secondo me comunque deve tutto quanto essere contestualizzato. Cioè, anche il discorso a me non danno fastidio le parolacce nel cinema. Io sono un'estimatrice di Tarantino, e Tarantino di parolacce ne usa quante ne volete. Però è chiaro che va tutto contestualizzato. Cioè, vedere Kirk che manda quel paese con male parole un ammiraglio, no. Cioè, sì, vuoi chiamare i giovani, vuoi chiamare così, però...
Vabbè, diciamo anche una cosa. Allora, però diciamo anche una cosa. Certo. Comunque, quei film Kelvin, che comunque per lo più li abbiamo visti, non soltanto noi, che comunque noi ci consideriamo ancora nella fascia giovane, ma l'hanno visto per lo più le persone fra i 35, i 50, i 60, che non è assolutamente un'offesa, anzi, diciamo, il più dei fan di Star Trek hanno giustamente questa età, e quindi sono stati dei film che comunque non hanno convinto, perché il target realmente dei giovani non l'hanno catturato.
Sì.
Star Trek Into Darkness ha incassato principalmente perché c'era un attore che tra l'altro si chiama Benedict Cumberbatch, che era appena uscito da Sherlock ed era tipo richiestissimo ovunque. Hanno preso l'attore di punta e hanno fatto anche dei grossi incassi, e io lì mi ricordo, proprio sulle home di Facebook, che c'erano tantissime ragazze, ragazzi della mia età, che non avevano mai visto Star Trek in vita loro, che hanno iniziato a vedere Star Trek proprio perché c'era Benedict Cumberbatch che faceva Khan in Star Trek Into Darkness. Quindi in realtà, anche secondo me, sul discorso degli incassi bisognerebbe anche prendere l'attore di turno che è sulla cresta dell'onda e buttarcelo lì. Può recuperarlo.
Ok, scusate, pensavo che mi si fosse chiuso il computer.
Eccola qua. E quindi secondo me, almeno sul discorso degli incassi, se scegli l'attore giusto nel momento giusto, puoi fare. Per esempio mi ricordo Hiddleston qualche anno fa, quando fece Loki, in Avengers, lo voleva tutto a Hollywood perché era sulla cresta dell'onda. Secondo me Beyond floppa su una cosa: hai un attore di talento come Idris Elba, lo riempi di trucco, nessuno lo riconosce, e i fan di Elba non lo vanno a vedere al cinema. Anche lì secondo me ci sono stati alcuni sbagli che secondo me non sono funzionati, però devo dire che comunque secondo me quel film, almeno secondo il mio parere, si guardava volentieri. Comunque, Sofia, qualcuno ti dà assolutamente ragione.
Comunque, un piccolo fun fact. Io, tra l'altro, come diceva, io vidi Star Trek Into Darkness non tanto perché mi piaceva Cumberbatch, ma perché venni praticamente obbligata a vederlo da una persona che non era Jared, anzi non lo conoscevo neanche ancora io Jared, quindi figuratevi, ma da una persona che comunque era mia amica. E vi posso dire la verità, me lo fecero vedere in DVD, in Blu-ray, non ricordo, e già lì non mi piacque. Quindi questo già vi fa capire quanto si avviscerà il mio odio, il mio, diciamo, non sopportare Into Darkness.
Sì, sì. Ora, se voglio fare una domanda ai nostri spettatori, giustamente ci seguono.
Certo.
Se voi volesse, cioè, come lo vorreste vedere un film di Star Trek? Con che cast? Un cast completamente nuovo, una storia completamente nuova adattata al cinema? Che so, una storia spin-off di Picard ambientata nello stesso periodo? Oppure, che so, un film su Discovery, un film su Pike? Cosa vi piacerebbe vedere al cinema? Un film su Kelvin? Ora mi verrebbe dire sulla serie classica, ma la vedo difficile. Però cosa vi piacerebbe davvero vedere al cinema? Lo chiedo anche a te, Sofia.
Oddio, una domanda difficile, perché... accidenti, qui mi metti un po' in difficoltà, perché... Allora, senti... Oddio. Non saprei. Perché da una parte mi piacerebbe molto vedere, come dicevamo prima, qualcosa di totalmente nuovo. Qualcosa di nuovo, ma cioè sempre nel macro universo di Star Trek, chiaramente, però magari con personaggi nuovi, magari appartenenti alcuni anche a razze che già conosciamo, ma anche introduzione magari di razze nuove, oppure di razze che sono magari passate in secondo piano, oppure che sono venute fuori anche all'interno volendo di Discovery, perché teniamo per esempio che il piani, che sono la prima che mi viene in mente. E secondo me, a me piacerebbe un film dedicato, ma proprio interamente, all'interno, o comunque potrebbe essere l'inizio proprio all'interno dell'Accademia, ma non in modo, diciamo, fuggevole come è successo con Star Trek 2009, quindi comunque dove l'Accademia è fatta vedere sì, ma poi a una certa si piglia e si parte. Mi piacerebbe proprio vedere, diciamo, un percorso all'interno dell'Accademia. Non dico dei primi passi, ma quasi. Secondo me questa cosa qua di un'entrata nuova in Accademia sarebbe bella anche per avvicinare magari anche dei fan un po' più giovani, dei fan un po' più, cioè delle persone un po' più piccole.
Ma il periodo dove ti lascerebbe? The Next Generation? Discovery?
Come trovi veramente in difficoltà? Allora, senti, la classica per adesso la escluderei.
Non si è mai vista però la serie, no, si è vista, beh, quella dei Kevin.
Diciamo che, ecco, cioè, visti gli espedienti della, diciamo che viste gli espedienti della, quello che è successo appunto con il film Kelvin, eviterei sinceramente al momento il pronto serie classica. Non so, io penso che, non so, potrebbe essere interessante o appunto al tempo di Discovery, oppure appunto anche al tempo di The Next Generation. Sicuramente forse sarebbero due accademie diverse, perché chiaramente parliamo di due momenti molto diversi all'interno della storia di Star Trek, quindi non lì sinceramente non lo saprei.
Però sarebbe bello che finisse con i cadetti che fanno il test della Kobayashi Maru. Sarebbe bellissimo. Accidenti. Ecco, te lo andrei a vedere, Sofia, quindi almeno io te l'ho comprato, il mio biglietto ce l'hai assicurato. Tanto che arrivano i commenti sul film che vorreste vedere, Davide Piscillo ci chiede: Jared e Sofia, ma il vostro film in assoluto, penso preferito di Star Trek? Allora, il mio, sarò banale, ma Star Trek Primo Contatto. E mi è piaciuto troppo. Ed è quello che ho rivisto più volte. Regia di Jonathan Frakes, poi Borg. Aveva anche un suo stile tutto suo. E devo dire che i film di The Next Generation, io sono il fan numero uno di Star Trek The Next Generation, ma non mi sono piaciuti un granché. Però Primo Contatto per me li supera tutti. Post, Next Generation, Kelvin, almeno per me soprattutto. Sofia?
Ma senti, io sinceramente ce n'ho due, se posso dirne due. Allora, sono più o meno a pari merito. Il primo sicuramente è l'Ira di Khan. C'è da premettere che io ho visto di film solamente quelli legati al Kelvinverso e alla serie classica, perché The Next Generation, come già sapete, se seguite le dirette, non l'ho ancora finita. Mea culpa, mea maxima culpa, però ancora non l'ho finita. Finché non la finisco non mi do alla visione dei film della TNG. Quindi ti dico, intanto appunto, il primo sicuramente è l'Ira di Khan. Mm. Penso che Khan sia veramente un cattivo strepitoso, sia un personaggio...
Poi Montalban.
Capito, cioè Montalban... Io amo Montalban, scusami Jared, ma... ma Montalban, sì, perdonami, sì. Lo amo particolarmente.
Dai, leggiamo i commenti dei nostri spettatori sulla,
sì,
domanda.
Allora. Sicuro.
Allora, vediamo, torno un attimo indietro perché non ne voglio perdere nemmeno uno. Davide Fiscillo, un film su Discovery. Francesco Berlusconi, un film sulla chiusura del Kelvin, insomma della Kelvin timeline. Daniele Colantoni dice: bella domanda, è difficile. Stefano Shank Garioni, che salutiamo, lui vorrebbe un film su Pike tutta la vita. Giusimo Rabito, una storia dei synth. Forse qui secondo me uno short track prima o poi ce lo fanno, sono quasi sicuro, se non ce lo fanno poi vedere, insomma, nella serie. Riccardo Galletti, io voglio un film che parte dalla terza guerra mondiale e arriva al primo contatto. Bello, te lo comprerei subito, te lo guarderei assolutamente.
Anch'io.
Marcello Lorusso, cast nuova, storia nuova, riprendete le serie uscite da TNG, un po' è difficile, a differenza dell'originale non è passato troppo tempo. Quindi lui vorrebbe un cast nuovo, una storia nuova, un po' come penso anch'io. Nangil Gill, qualsiasi cast ma professionale, soprattutto una trama curata e razionale, un po' di logica visto che ultimamente è sparita. Anche con questa non mi trovo in disaccordo. Allora, vediamo un po' se ne sono arrivati altri. Le avventure di Rios, secondo Libera Messina. Preflotta, interessante idea, questa è, mi sa che concorda con te, Sofia. Un film sulla scienza. George, Michael e Saru. Ecco, in questo caso un film per la televisione non sarebbe male.
Sì.
Allora, vediamo un altro. Aspetta, vediamo Sofia se riesce a darmi una mano, perché io quindi ho quasi perso.
Sì, scusami, perdonami. Dunque. Eccolo qua. Allora. Ci sono un po' di commenti riguardanti Montalbano.
L'Accademia, vogliamo la serie, diceva Davide Caldarelli. In realtà si era vociferato qualche anno fa.
Sì, è vero.
Io penso che un po' il progetto sia un po' dirottato su quello che poi è Lower Decks, in cui sono, diciamo, di guardia marina a bordo di questa astronave. Però se la dovessero fare la guarderei sicuramente. Tra l'altro tantissimi anni fa girava anche la voce di una serie sull'Accademia, vi parlo degli anni 90, in cui nel cast sarebbe dovuto comparire anche l'attore di Tom Paris di Star Trek Voyager. Purtroppo però poi non se ne è fatto più nulla.
Parlando sempre di serie, invece, Dystopian Looper dice: a me piacerebbe un'altra serie in stile Deep Space Nine, ovviamente con una storia completamente diversa. A te il commento, perché io Deep Space Nine non l'ho vista, quindi...
No, molto molto bella Deep Space Nine. In Italia non ha fatto, però, tantissima presa, secondo me. Secondo me in Italia è una serie molto sottovalutata. Mentre all'estero è considerata la serie migliore dopo Star Trek The Next Generation. Però in Italia, secondo me, ha fatto un po' fatica ad emergere questa serie. Poi voglio sapere anche fra i commenti cosa ne pensate. Io, per esempio, non sono un grandissimo estimatore di Voyager. Però con questo non dico che non mi piace. Però non spicca fra le mie preferite, almeno secondo me. È arrivato un altro film, La carriera di Esri Dax. Questo, che fra l'altro Sofia l'ha anche intervistata, l'attrice, alla scorsa DeepCon. A notizia in diretta, la DeepCon di quest'anno purtroppo è stata annullata proprio per il coronavirus. Purtroppo stanno annullando tutto. Pike e il suo equipaggio, post Picard, ci dice Francesco Berlusconi. Secondo me, se va come va Picard, 7 di 9, diventa un personaggio amatissimo, lo spin-off sui Guardiani di Rangers, secondo me prima o poi esce anche questa voce. Come la sezione 31 con Giorgio. E poi, se ci pensate, 7 di 9 svolge un po' una funzione come Giorgio in Discovery, sostanzialmente. È una guest star, arriva lì, risolve un po' i casini, a modo suo si fa giustizia. A modo suo,
sì.
Ci dice Libera Messina: Deep Space Nine è stata sfortunata per le messe in onda a singhiozzo. Purtroppo io, ragazzi, la devo ammettere, io essendo classe 1992, Deep Space Nine e Voyager le ho recuperate su Netflix. Enterprise l'ho vista perché è stata anche la mia prima serie che ho visto, e quindi Enterprise tipo la vedi sulla 7. E le altre, insomma, le ho recuperate, anche The Next Generation, TOS e Incofanetti. Queste Voyager di Space Nine invece le ho recuperate su Netflix. Comunque,
ha risposto finalmente Daniele Colantoni, che ci dice, io, dopo la nostra difficile domanda, risponde: io personalmente vorrei vedere dei film con l'Enterprise post-Nemesi.
Ma lo sapete chi è il capitano dell'Enterprise e attualmente nel periodo, diciamo, di Picard o comunque GTV? Lo sapete? Lo diciamo? Spoiler? Vabbè, in realtà è uscito un romanzo proprio qualche settimana fa, forse qualche mese fa, adesso non ricordo benissimo, in cui si parlava di eventi circa ambientati prima rispetto agli eventi di Star Trek Picard. Questo romanzo è legato a Star Trek Picard, e sì, insomma, nel romanzo si viene a scoprire che il capitano dell'Enterprise, come ci dice anche Davide Caldarelli, e Libera Messina, è Worf. Non sappiamo se ancora esattamente in cui sono adesso è ancora il capitano, ma penso di sì. Secondo me Worf alla fine della stagione di Picard potrebbe anche fare una comparsata con l'Enterprise. Se fanno come hanno fatto con Discovery, ci si può aspettare. Io almeno ci spero. Comunque molti lo sanno, molti hanno letto anche il nostro articolo,
che
hanno letto domanda, che Francesco Berlusconi, sì, Giusimo Rabito. Sì. Siamo arrivati a 1:08 di diretta, non facciamo in questo caso dirette da 2 ore come parlate degli episodi, questo è semplicemente un Q&A, una chiacchierata fra noi e voi ci potete fare delle domande e noi insomma vi rispondiamo, ma comunque in realtà non è proprio un'intervista, diciamo è più una chiacchierata collettiva.
Ecco, sì, mettiamola un po', per tenerci anche un po' di compagnia, dopo tutto, via, per scambiare due chiacchiere che fa tanto piacere.
Sì. Alla prossima diretta comunque Max ci sarà sicuro, so che qualcuno magari ne sentirà l'assenza, sì. Comunque, ricapitolando, in questa diretta abbiamo parlato degli short tracks che arriveranno, soprattutto per gli ultimi collegati, che arriveranno il 2 giugno negli Stati Uniti. E lo stesso Francesco Berlusconi, che qualche anno, no, mi sembra proprio l'anno scorso, mi disse che nel cofanetto americano di Star Trek Discovery della seconda stagione era già disponibile e integrata dentro anche la lingua italiana. Speriamo sia la stessa cosa e speriamo che poi annunciano anche una distribuzione, diciamo, anche italiana, perché per il momento ancora non sono state diffuse le date. Io voglio sperare che arrivano il prima possibile. Cambiando argomento, come sappiamo in questi giorni siamo tutti relegati a casa, restiamo a casa, combattiamo e resistiamo a questo coronavirus. Proprio oggi sulle nostre pagine abbiamo pubblicato un articolo sui 10 episodi di Star Trek da rivedere in questi giorni di quarantena. Noi come pagina di Talking Trek abbiamo deciso di sposare questa iniziativa nazionale Io Resto a Casa, che si propone di combattere la diffusione del coronavirus nel nostro paese. Quindi diciamo noi vogliamo contribuire ad essere un po' una distrazione, un po' uno svago per voi. E cosa ci può essere di più di uno svago? Di leggersi, di vedersi qualche episodio di Star Trek. Guarda, vi leggo gli episodi che vi abbiamo consigliato. Però mi raccomando, anche voi tra i commenti consigliatecene altri, magari poi se facciamo un altro articolo con una lista di episodi magari prenderemo proprio spunto dai vostri. Allora, noi abbiamo consigliato Una Seconda Opportunità, ho messo i titoli in italiano così almeno nessuno si confondeva, Una Seconda Opportunità. Poi abbiamo messo che Una Vita per Ricordare, quel bellissimo episodio con Picard che rivive tutta quella vita, bellissimo, cioè veramente uno dei più belli in assoluto. Ora non li sto a descrivere perché altrimenti poi veramente... Poi c'è Carbon Creek, ho messo in una lista, che secondo me è molto 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 bello, che parla di questa antenata di T'Pol che era precipitata sulla Terra insieme ad altri vulcaniani nel 1957, molto prima che avvenisse il primo contatto ufficiale con i terrestri, tra vulcaniani e terrestri. Poi abbiamo messo Vostro Malgrado, l'episodio dove per la prima volta precipitiamo nell'universo specchio con Star Trek Discovery. Un tuffo nel passato, forse questo Sofia te lo ricordi bene.
Oh, è come se me lo ricordo. Me lo ricordo bene, sì. Molto molto bello, tra l'altro. Hai fatto
poi, gli omini verde. Mentre si trovano in viaggio verso la Terra per raggiungere l'Accademia della Flotta Stellare, Quark, Rom e Nog vengono catapultati indietro nel tempo, arrivando sulla Terra nella piccola cittadina di Roswell nel 1974. E questo episodio, secondo me, è veramente una chicca. Infatti ve l'ho consigliato. Poi Animaletti Pericolosi nella versione di Space Nine, in un batter d'occhio di Star Trek Voyager, che secondo me è uno degli episodi più belli di Voyager. Sofia, vottala a recuperare perché secondo me è veramente bellissimo.
Signor,
viaggio a ritroso nel tempo della serie animata. E poi abbiamo inserito anche uno di Star Trek Picard, Cronache di Stardust City. Insomma, questa è un po' la lista che vi abbiamo preparato per prepararci un po', insomma, per prepararci per resistere a questa quarantena. E vediamo un po' se voi avete qualche consiglio da vediamo un po'.
Allora,
io ne vedo uno, Darmok TNG, bellissimo. Bellissimo, Andrea Boidi, veramente bello.
Ne vedo un altro sempre da TNG, che è Maschere, che sì, non mi ricordo di aver visto, quindi
sì,
mi fa...
Sì, è una delle ultime stagioni.
Ok.
Sì, sì. Poi c'è Gli Omini Verdi, che ci diceva Riccardo Frasca, ottimo, veramente bello, secondo me, quello. E comunque devo dire che Deep Space Nine ha fatto una cosa notevole, ha migliorato certe razze che conoscevamo già in The Next Generation, okay, e ha reso migliori. Basti pensare i Ferenghi, cioè razza che io in The Next Generation non sopportavo, e invece in Deep Space Nine sono una delle mie preferite. Dopo di Space Nine sono una delle mie preferite. Al di là di Quark e le vicende con Odo, il fratello di Quark, Nog, tutto il percorso di Nog, la madre di Quark, guarda, ci hanno fatto veramente delle cose pazzesche. Cioè la figura della donna nel pianeta dei Ferenghi, cioè tutta questa cosa qua è stata veramente caratterizzata da Dio. In The Next Generation i Ferenghi erano soltanto dei rompivalle, mettiamola così. Invece secondo me in Deep Space Nine veramente li hanno resi fantastici, senza considerare anche i Cardassiani, che secondo me in Deep Space Nine migliorano tantissimo, oppure un'altra razza. Infatti ci dice Francesco Berlusconi, adoro i Cardassiani. Oppure i Trill, perché i Trill vengono introdotti per la prima volta in The Next Generation, però vengono buttati lì. In Deep Space Nine vediamo tutto quanto, tutta la caratterizzazione che c'è dietro, ed è veramente bellissimo. Una delle mie razze preferite, lo devo ammettere. Poi adoravo Jadzia, adoravo Ezri. Sì, dimmi Sofia.
No, avevo altri commenti, ma veramente tanti. Per esempio c'è Claudia Mattana che cita la figlia di Data. Dunque Riccardo Frasca che dice che in un batter d'occhio lo commuove. Poi sì, abbiamo Mario Marinucci che dice una giornata di Data. Poi abbiamo ad esempio Elisabetta Bernardini che dice Cause and Effect di TNG. Giusimo Rabito, La misura di un uomo. Questo l'ho visto anch'io. Alcuni li ho visti. Non sono così ignorante. O forse no. E invece qua abbiamo un altro stimatore, un altro che consiglio un episodio finalmente della serie classica, La macchina del giudizio universale, che sinceramente consiglio caldamente anch'io. E insieme mi permetto di consigliare anche, in via del tutto eccezionale, Specchio Specchio, perché è il mio episodio preferito della serie classica. Dunque, poi abbiamo Andrea Boidi con il peso del comando. Tu ne trovi altri?
Sì, sì, ne vedevo altri. Ordine del dottore. Poi c'è Contrappunto di Voyager, Universi paralleli. La misura di un uomo l'abbiamo letto, tutto quanto. La giornata di Data, una giornata di Data bellissima. Bellissimo. Pure un fanservice su Data, ma veramente bellissimo. Non mi ricordo che aveva scritto la figlia di Data... Ma eccola qua, Claudia Mattana, è il mio episodio preferito di Star Trek The Next Generation. Quindi veramente bello, veramente bello. Il finale poi, ragazzi, il finale di quell'episodio, lacrimoni assurdi. Però adesso mi sono spuntate due, tre figlie, chissà quante. Soji, Jana, Dash...
Tutte, ce l'ha tutte lui.
Uccidere per amore, ci dice Andrea Boiti. Poi ci dice la navicella invisibile, bellissimo, bellissimo.
Uh-huh. Anche The Cage con lo zoo di Talos volendo in italiano, molto sì, bello. Sì. Tra l'altro l'ho rivisto per motivi puramente universitari.
Per un pugno di Data, veramente bello. Se non mi ricordo male, se qualcuno è più esperto di me, purtroppo non c'è Max, se non ricordo male, Per un pugno di Data fu diretto da Patrick Stewart. Magari se qualcuno mi sta ascoltando, se mi può confermare o smentire. Era quell'episodio ambientato nel West in cui ci si trovava, appunto l'ologramma ovviamente, in cui ci si trovava poi tutti quei doppioni di Data che facevano da cattivo. Guarda, veramente bello. Te lo consiglio, Sofia.
Benissimo, benissimo, me li segno tutti, ragazzi.
Voi sono pericolosi, poi The Offspring è capolavoro, ci dice Francesco Berlusconi, sì sì. Il naufrago del tempo, molto 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 bello. Sì sì, dai ragazzi, dobbiamo resistere, rimanere a casa, e quindi spariamoci più episodi quanto possiamo. Assolutamente, guarda. veramente belli. Adesso me li segno, post dirette, qualcuno sicuramente dei vostri me lo andrò a vedere, anche in tarda notte.
Max,
quelli con la sua...
Scusami.
Sì, regia di Stewart, dice Max.
Sì, scusami. Allora.
Sì. Sì, me lo ricordo, perché se non ricordo male in qualche contenuto speciale c'era una sorta di intervista in cui lui parlava di questo episodio. Non mi ricordo se era in un cofanetto oppure in un video su YouTube, sinceramente non me lo ricordo. Però sì, era regia di Patrick Stewart. Sì, anche Niccolò Peroni ci conferma che era diretta da Patrick Stewart, anche Eliseo. Poi ci consigliano, anche Davide Fuscillo ci conferma, ci consigliano Elementare, caro Data, bellissimo.
Molto bellissimo. Molto bello.
Quelli ambientati sul ponte ologrammi con il tema di Sherlock Holmes, secondo me erano veramente speciali, veramente belli. A proposito, avevo scritto anche un articolo in merito ai migliori, diciamo, 10 episodi sul ponte ologrammi, almeno secondo me. Guarda, ve lo lascio fra i commenti se magari poi ci volete buttare un'occhiata. Eccolo qua. Tra l'altro, gli episodi sul ponte ologrammi erano veramente un espediente che secondo me funzionava per tantissime storie. Ci sono andati avanti tantissimo, cioè veramente in The Next Generation, ma anche in Voyager hanno fatto un sacco di episodi sul ponte ologrammi stupendi. Guardavo proprio dall'articolo Il Grande Addio, non so se l'hai visto, Sofia.
Il Grande Addio sì, l'ho visto, molto sì. Bello, devo dire, sì.
No, Problemi di famiglia, ve lo ricordate? Quello con il dottor olografico che decide di crearsi una famiglia tutta olografica allo scopo di, insomma, di espandere se stesso, un nucleo familiare. Però arriva Belanna che gli dice sì, ma così non è una vera famiglia, e quindi gli inizia a inserire degli eventi dentro il programma che complicano le cose. Veramente bello. Mi ricordo che poi il figlio olografico frequentava, mi sembra, un Klingon. Tutta una storia dietro, qua, veramente bello. Prima direttiva, ci dice Davide Fuscillo, un mistero dal passato, una vita da ricordare, che l'abbiamo inserito anche nell'articolo, Il Segreto di Spock, prima parte, seconda parte, molto bello.
Mm-hmm.
Anche a Daniele con Antoni, Elementari Leader Data, è rimasto nel cuore. Che poi, se non ricordo male, la frase elementare, non signor Data, elementare signor Watson, non è mai stata scritta nei romanzi di Doyle.
Esatto, venne utilizzata, diciamo che fu un espediente, diciamo, pubblicitario, penso, non so se attuato proprio dallo stesso Conan Doyle oppure attuato dai giornalisti, perché comunque non mi ricordo sinceramente, però comunque sì, Sherlock non ha mai detto nella sua vita elementare caro Watson, mai. Però è diventata iconica questa frase.
Sì. Vabbè, dai, siamo arrivati a 1:20, io direi che sia arrivato anche il momento di salutarci. Io ringrazio Sofia sempre per la sua enorme compagnia e professionalità, e ringrazio tutti voi spettatori. Non mi aspettavo 40 spettatori stasera, in cui comunque non parliamo, insomma, non è l'after show su un episodio specifico, quindi veramente grazie a tutti voi. È stata una serata piacevole, almeno per me, soprattutto uno svago in queste giornate in cui comunque dobbiamo stare chiusi in casa, e questo per noi è uno svago, una distrazione, come lo è per voi, lo è anche per noi, quindi ci fa assolutamente piacere. Va bene, dai, buonanotte, e mi raccomando, restate tutti a casa.
Mi raccomando, eh.
Va bene, grazie a tutti. Ciao.
Buonanotte.
Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 5612535 9. Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.